andare in cofacilitazione con una legge assoluta e imprescindibile. Non ci si contraddice. Anche se dico una bestialità, al massimo tu cambi argomento. Ma non dici, non va bene questa cosa.
Questo è Formatori, la formazione dalla parte del toro, e questo è un altro episodio di questo podcast che, incredibile a dirsi, parla di formazione. Io sono sempre Daniele Cursi, formatore, coach, co-facilitatore e anche co-host di questo podcast che, come ormai sapete, intervista altri formatori come noi, migliori di noi, e che appunto mi vede co-host. Perché co-host? Perché c'è un'altra persona con me che fa questo bel mestiere, che è il nostro bel torello, sempre bello, Marco Vianello.
Grazie Daniele per questa splendida introduzione. Marco Vianello, posso dire co-facilitatore in un sacco di occasioni, recentemente co-host, anche validato dall'aggiornamento del profilo LinkedIn che ho deciso di fare.
Giusto.
Quindi oramai è una roba ufficiale che sono parte di questa cosa, orgogliosissimo di far parte di Formatori Podcast, che in qualche modo cerca di fare un po' di luce su vari aspetti del mondo della formazione con esperti che riusciamo a trovare in giro per il mondo tra vari tipi di contatti che abbiamo, eccetera. E oggi ho l'onore di dare il benvenuto a Formatori Podcast a Lorenzo Tesio. Lorenzo, dopo più di un quarto di secolo di esperienza nella consulenza aziendale, Lorenzo ha costruito un solido background come formatore e designer di esperienze e contenuti per la formazione e lo sviluppo delle persone. Lorenzo progetta e conduce programmi di apprendimento, eventi aziendali, sessioni di team building per organizzazioni multinazionali. Oggi ci parlerà di co-facilitazione. Benvenuto Lorenzo, grazie mille.
Grazie a voi.
La prima domanda che ti dobbiamo fare è: perché si parla di co-facilitazione?
Ah beh, la risposta semplice è perché me l'avete chiesto voi. La risposta seria è che la co-facilitazione è uno strumento di lavoro per noi formatori che ha moltissimi vantaggi. Ha un ottimo effetto, ma dal punto di vista del committente ha un grossissimo problema, perché raddoppia i costi da questo punto di vista. Quindi co-facilitazione, la co-facilitazione è qualcosa che permette ai facilitatori di lavorare molto meglio, di arrivare più efficacemente sull'aula. Però alle volte uno si domanda: ma davvero c'è davvero bisogno di due persone? Ma questo lavoro non si potrebbe fare benissimo da soli? Benissimo forse no, sicuramente si può fare da soli, i formatori vanno da soli quasi nella maggior parte dei casi, però io vi dico, come esperienza e anche come preferenza mia personale, la co-facilitazione è una cosa bellissima.
Esatto, entriamo subito sul tema dell'esperienza personale, perché poi alla fine qua parliamo di relazioni personali, no? Quindi per la tua esperienza personale, l'ha detto Marco all'inizio, un quarto di secolo, sono 25 anni, è tantissimo. Che cos'è che rende efficace per te la co-facilitazione?
Faccio una piccola premessa su questo, perché quando si parla di formazione, quelli non del mestiere, dico le persone che la subiscono o comunque la osservano da fuori, hanno l'idea che la formazione sia una roba simile a quello che succede in università o nelle scuole. Mentre io lo dico sempre in aula, la realtà che ci è più simile è quella del teatro. Siamo su un palcoscenico, dobbiamo tenere l'attenzione, dobbiamo ingaggiare le persone non si devono mai distrarre, devono starci dietro. Quindi il nostro lavoro assomiglia molto di più a quello del teatro che a quello dell'università, dove, bontà loro, i professori vanno lì e dicono: è un problema vostro se mi ascoltate, io sto qui e parlo, poi sta a voi starmi dietro. E noi formatori questo lusso non ce l'abbiamo, per cui li dobbiamo acchiappare. E quindi essere in due, passarsi la palla, parlare di una cosa, l'altra persona si aggiunge, alterna, fa osservazioni diverse, e questo è uno strumento bellissimo, non solo proprio per di efficacia, torno a dire, non è solo una questione cosmetica, coreografica per far funzionare l'aula, è proprio un arricchimento. Io molto presto ho visto la co-facilitazione, erano altri tempi, c'erano più soldi, le formazioni erano più lunghe e quindi era abbastanza normale avere più persone in aula. La cosa è andata scemando, proprio perché invece i tempi della formazione si sono ridotti, le aziende hanno speso sempre di meno e quindi il formatore singolo diventava sempre più comune. Ciò non toglie che tutte le volte che è stato possibile io ho chiesto ai clienti, ai committenti in generale, possiamo essere in due, perché in due funziona meglio, anche soltanto per le grandi aule.
Domanda banale, essere in due significa due persone qualsiasi oppure ci sono dei segreti del mestiere per fare un buon mix tra co-facilitatori?
Ah, questa non è una domanda per niente facile, in realtà è una domanda, non dico da $1,000,000, facciamo da $20,000, poi vediamo dove arriviamo, col montepremi. Allora, sicuramente i due co-facilitatori devono lavorare insieme. E di nuovo qui torno alla metafora teatrale. Quando si fa improvvisazione teatrale, si dice sempre, ragazzi, la risposta che dovete dare al vostro compagno è sì. Quindi aggrapparsi sempre a quello che l'altro sta dicendo, non contraddire, non correggere. Allora, questa cosa qui non è una cosa scontata, perché comunque, questo è il malus, diciamo, della metafora teatrale, i formatori, chi più, chi meno, sono tutte prime donne, il che significa che non tutti sono così disponibili a mollare la luce della ribalta, e quindi sto parlando io, sto andando una bellezza e una figata, mi sento tanto 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 bello e potente, arriva l'altro che vorrebbe dire qualcosa, allora lì bisogna essere generosi, e anche se mi sto divertendo come un pazzo e voglio fare io, dire io e continuare io, se l'altro vuole interagire gli lasciamo spazio. Questa è una caratteristica dello stile formativo che non tutti hanno e non viene sempre bene, ecco. Ci vuole un po' di rodaggio e poi una preferenza personale.
Mi viene in mente, adesso questa la faccio un po' a tutte e due, perché mentre parlavi ho notato, diciamo, la memoria un po' che ti ispirava questa risposta, no? Nel senso, mi viene in mente il momento in cui vi siete resi conto che qualcosa bisognava cambiare, perché le prime volte io me ricordo in cui ci si parla sopra, si ha dei tempi orribili uno con l'altro, ci si innervosisce anche, perché magari l'altra persona spiega in maniera sbagliata ovviamente per noi, il tema che noi volevamo spiegare un pochino meglio. Vi ricordate la volta che avete detto, vabbè dai, ma alla fine lasciamolo andare sta persona e cerchiamo invece di collaborare?
Allora, innanzitutto partiamo prima, è difficile trovarsi in aula con qualcuno che la pensa radicalmente diverso da te, ok? Sicuramente è sempre un punto di vista diverso, ok? Con persone di esperienza ti dirò, questa cosa mi è capitata poco. Mi è capitata invece spesso quando in cofacilitazione io avevo i giovani colleghi, cioè i nuovi arrivati che devono imparare il mestiere, che giustissimamente vengono in codocenza e naturalmente senza farla pagare al cliente, per carità di Dio, perché quelli sono costi nostri, giustamente, è un problema tuo se te lo vuoi formare, quindi al prezzo di uno se ne beccano due, dove però appunto il giovane ogni tanto deve parlare. Ora, mi è successo più di una volta, spesso, proprio il demone interiore che mi urlava, no, questo non si può dire, adesso io arrivo, lo blocco perché sta dicendo delle enormità. Con tanto zen, tante ispirazioni, prima di parlare, a un certo punto, nella pausa di ispirazione del giovane collega, ti inserisci e lo blocchi. Insomma, non è mai successo.
Adesso l'ammazzo.
Una cosa, devo dire, ho un esempio, però era un esempio che questo giovane collega mi aveva chiesto se potevamo andare a fare una cosa per il suo liceo con decine di docenti, che fatevelo dire, io ho la mia blacklist dei peggiori partecipanti d'aula possibili e nella top 5 non vi dirò mai quale posizione, assolutamente i docenti sono i peggiori, perché si trovano dall'altra parte della barricata, non vedono l'ora di rompere le scatole, di restituire al povero formatore che è lì davanti tutta la loro frustrazione con gli adolescenti. Scusate, la sto facendo lunga. Tornando, avevamo davanti 80 docenti.
No, ma poi hanno anche un sacco di esempi sulle cose che...
Perché fanno esattamente le stesse cose e le fanno tutte.
Io sarei in grado di essere un partecipante pessimo, ho una quantità di esempi di cose.
Ma io credo che tendenzialmente anche i formatori ogni tanto, quando sono dall'altra parte, cosa che mi piace tantissimo, c'ho la tentazione, però dico no, non si può fare, cattiveria, no. Solidarietà corporativa.
Bravo, no. Bravo, sempre brave persone.
Fratello formatore, esatto. Sorella formatrice, siamo tutti la stessa barca, no, non esiste. Comunque, tornando all'esempio dei liceali, c'avevo sti 80 e il mio giovane collega parte per la tangente su una cosa, adesso non mi ricordo particolare, era sulla leadership, stava derivando e ho detto, vabbè, ma è il suo momento, è il suo ex liceo, ma se anche dice una cosa sbagliata sulla leadership, questi domani se la so già dimenticata, ma vai tranquillo, rilassati. cosa che però di fronte a un cliente serio no, non l'avrei mai permesso. Quella è stata l'unica volta che ho detto lasciamo, che faccia, che vada, che sia libero.
Questo è molto bello da sentire. Mi sarebbe piaciuto aver incontrato qualcuno come te, devo essere sincero, agli inizi della mia carriera, in cui ho detto sicuramente un sacco, perché continuo anche a dirlo, un sacco di scemenze in aula. In realtà raramente, proprio all'inizio ho avuto l'opportunità di farlo.
Hai ragione, scusami se ti interrompo, però io ho avuto veramente una bellissima esperienza, perché io ho fatto, non potrei mai dire co-facilitatore, direi portaborse, del professor Giampiero Quaglino dell'Università di Torino, con cui ho fatto i miei primissimi lavori.
Giampiero Quaglino è il punto di riferimento in Italia per quanto riguarda la formazione. Accademico, esperto di formazione, già professore ordinario di psicologia della formazione, ha scritto in particolare un libro che si chiama Fare Formazione, che è assolutamente la Bibbia per chiunque si occupi di questo mestiere.
E lui è un maestro, è bravissimo in aula, e quindi per me è stata veramente una scuola enorme. Quindi scusa se ti ho interrotto Marco, finisci pure il tuo pensiero, ma era solo per dirti che sono totalmente d'accordo con te.
No, è una fortuna, sì, iniziare con qualcuno come il professor Quaglino, e di riflesso probabilmente come te, che ti lascia lo spazio e che ti dà l'opportunità di farlo. A me è capitato serenamente, no, che ci fossero anche situazioni di emergenza in cui serviva qualcuno che facesse facilitazione, io ero lì a portare i fogli e ho detto beh, se volete sì. Cioè, sarebbe anche il mio mestiere, quindi volentieri lo faccio. No grazie, non c'è bisogno, siamo a posto così.
Grazie lo stesso.
Sì, esatto. Beh, però quei fogli sarebbe importante che li firmassero tutti, mi raccomando.
Certo, c'è anche quel pezzo lì. Poi io invece ho avuto ancora una esperienza peggiore, sempre nel gruppo del professor Quaglino. Non erano tutti come il professor Quaglino, per cui mi ricordo di aver fatto invece lì co-facilitazione con una formatrice di lunghissimo corso che aveva decine d'anni sulle spalle. Eravamo su un'aula difficile, dirigenti di banca molto ostili. Lei aveva uno stile molto, molto anni 90, molto introspettivo, molto lento, molto di toni pacati. E questi, figurati, se la volevano mangiare viva. Non mi aveva mai fatto parlare prima, già mi avevano detto ma sto ragazzino che ci doveva fare gratis, così prima. A un certo punto lei mi guarda con occhi disperati, fai tu, ma come faccio io? Io ho provato a parlare, questi, non vi dico, un bagno di sangue, me la ricordo benissimo quella situazione. E quindi è vero, c'hai delle belle esperienze, ma poi anche delle brutte esperienze di co-facilitazione dove vedi, finché va bene parli solo tu, quando poi c'è un problema tocca anche a me, per farmi sentire poi chi è sto ragazzino che non ha mai visto la vita e che ci viene a raccontare della leadership.
Terribile. Però è formativo anche sta roba, formativo.
Formativissimo, molto formativo. Io infatti poi mi sono un pochino risentito e devo dire che non è proprio che non gliel'ho detto per poi sentirmi dire vabbè, ma tu con lei non lavori bene. Sono io che non lavoro bene, vabbè, però sai, quello è così, il ragazzo di bottega paga i prezzi.
Esatto, qua proviamo a essere ancora più tecnici, no? Abbiamo sviluppato molto la parte quasi emotiva, sì, istintiva per certi aspetti, di essere in aula con un'altra persona.
Sì.
Quando si è in co-facilitazione sicuramente si è in quel momento in aula con qualcun altro, ma sicuramente anche si pianifica.
Sì.
E c'è magari anche un non detto, però un processo decisionale, o no, o non c'è.
Assolutamente. Intendi come scelta degli argomenti, chi dice cosa, in questo senso?
Sia, esatto, pianificati che poi anche, come dicevi tu, un po' improvvisati, no?
Sì.
In questo teatro che è l'aula.
Sì, allora beh, come dicevi tu, ed è giustissimo, il primissimo passaggio della co-facilitazione è ok, prendiamo il programma e ce lo dividiamo. Tu fai questo, io faccio questo, tu fai questo, io faccio questo. Ora, sempre, questo da sempre, proprio dai primissimi, salvo quando facevo col professor Quaglino, cioè, quando la relazione è diventata più paritaria, sempre il patto è se vuoi dire qualcosa, la dici. E lì abbiamo proprio l'intesa minima, dice vorrei dire qualcosa, cioè questa è dalla cosa più semplice, scusa vorrei dire anch'io una cosa qua, allo sguardo, perché se poi lavori per tanto tempo con una persona, basta letteralmente uno sguardo e si capisce immediatamente che vuole aggiungere qualcosa. Quali sono le parti? Allora, beh, cioè, sulla parte teorica devo dire che tendenzialmente ci si lascia più spazio, perché tendenzialmente la parte teorica è la parte su cui uno è più ferrato, quindi tu fai la leadership, io faccio il gruppo, tu fai il conflitto, tu fai questo, la parte più di spiegazione.
Certo.
Dove arriva invece, secondo me, il vero più della cofacilitazione è nelle attività, nelle esercitazioni. Allora, le esercitazioni, che siano appunto esercitazioni, simulazioni, role play, quello che ti pare, qualunque attività d'aula, tu la lanci, la svolgi e nel debriefing, che è la parte clou, la parte fondamentale, quello che trasforma, come dico io, il giochino in formazione, lì invece funziona benissimo. Nel senso, partiamo sempre facendo parlare i partecipanti. Poi chi ha gestito il gioco dei due comincia l'analisi e l'altro si aggiunge. E lì si vede proprio la bellezza dei due punti di vista. Perché per quanto uno sia bravo e per quanto uno sia attento, ovviamente vede il suo pezzetto. Avere la possibilità di una persona che aggiunge il suo pezzetto, che t'ha ascoltato prima, quindi non è che ripeterà quello che c'è da dire, ma che aggiungerà, e quello fortifica tantissimo, perché appunto lavora anche verso quella che è una naturale resistenza dell'adulto in formazione, perché anche questa è una cosa che si dice sempre in aula. L'adulto si dovrebbe dire che parte dai 13 anni, perché è dai 13 anni che gli esseri umani cominciano a dire: io ho già capito com'è la vita e questo che ci sta di fronte sta dicendo un sacco di stupidaggi. Però in realtà è sfumato, ecco. Quando hai di fronte dei manager, faccio un esempio a caso, una delle popolazioni che ho frequentato di più all'inizio, diciamo nella prima metà dei miei 25 anni, i medici e i dirigenti di struttura complessa, già conosciuti come primari, loro diventano manager, perché sono a tutti gli effetti manager, facendo ore zero di managerialità, perché loro sono medici, fanno carriera essendo medici, poi diventano direttori di struttura semplice, direttori di struttura complessa, hanno un sacco di bellissimi titoli, senza avere una virgola di preparazione manageriale. E quando ce li hai in aula, adesso non più, 20 anni fa sì, tantissimo, tu leggevi sui loro volti non l'orrore, ma proprio la furia. Io primario mi avete messo in aula, ma io sono un primario. Perché sono in aula? Non lo capisco, no? Allora, quando è una sola persona che ti dice le cose, questi ti guardano un po'. Quando sono già due persone con due stili diversi, perché poi l'altra cosa bella della cofacilitazione è un po' essere diversi, perché se fai gemellini siamesi, allora non ha tanto senso. È proprio anche un po' il contrappunto che ti aiuta moltissimo, no? Quindi c'è quello.
Assolutamente, le migliori cofacilitazioni che ho fatto, almeno i feedback che ho ricevuto, sono stati: comunque voi vi completate.
Esatto, è quello l'effetto giusto, no? Allora ce n'è uno che è più esplosivo e c'è uno che è più riflessivo, ce n'è uno che parla poco però è pungente, uno che parla tanto però è avvolgente, e appunto con le aule, diciamo, più complesse, questo è un valore enorme. Anche perché quando hai di fronte della gente che devi convincere, perché è lì mandata, e questo vale per tantissime aule che si fa nel nostro mestiere, tu non hai persone che hanno scelto di fare quella formazione. Adesso di più, adesso le aziende ci stanno più attente, però per la maggior parte di sti 25 anni ho avuto gente coatta, mandata lì. E quindi a seconda di se ti piace la formazione o non ti piace la formazione, sono più disponibile, sono meno disponibile, quelli meno disponibili te li devi conquistare, e in due è più facile, perché ogni tanto c'è il calo di energia, arriva l'altra persona che ti aiuta, che è una cosa bellissima. Poi appunto c'è anche il momento eroico, sei da solo e te li devi spupazzare tu e lo fai, però se c'è l'altro è meglio,
fa parte del gioco.
Certo.
Ci sono probabilmente anche dei momenti in cui la cofacilitazione non va esattamente come speriamo che andasse. Io
sì,
ho in mente un esempio in cui avevamo un'idea abbastanza precisa di che cosa dovesse succedere all'interno dell'aula, e proprio nel debrief di un'attività, io inizio il debrief, si racconta, si spiega, si ascolta molto, e questa persona prende una tangente clamorosa che è l'opposto di quello che avevo in testa per proseguire, che poi è difficilissimo se c'hai in testa: ok, facciamo il pezzettino A e poi andiamo al pezzettino B, uno ti parla del pezzettino rosso,
certo.
E vai proprio da un'altra parte,
certo.
Come ci ritorni?
Lì ti dirò, fortunatamente non mi è capitata una roba così drammatica. La più drammatica ve l'ho già raccontata, è questa con le banche, in cui questa esperta senior formatrice mi ha mollato a bagno. Opposizioni di vedute, devo dirti che fortunatamente non mi sono capitate, ma secondo me è anche un fatto del codice, chiamiamolo il codice. Cioè, noi dovremmo andare in cofacilitazione con una legge assoluta e imprescindibile: non ci si contraddice. Anche se dico una bestialità, al massimo tu cambi argomento. ma non dici non va bene questa cosa. Mi è capitato 6-7 anni fa di dover lavorare insieme a un collega, eravamo entrambi consulenti per la stessa società di formazione, e questo è una prima donna seria, pesante, molto prima donna, che testa i suoi co e fa questo scherzetto divertente che ci mettiamo d'accordo prima e poi invece ti fa una domanda a cui non ti eri preparato, ti fa un trabocchetto, e l'ha fatto con tutti, eh?
Che simpatica!
È un simpaticone questo signore.
Simpatica cosa.
Allora, questa cosa qui l'ha fatta a me, dico vabbè, ho risposto, però ho detto non è carina sta cosa. Quando ha cominciato a farlo con tutti, soprattutto con i giovani, perché capisci, finché lo fai con un collega esperto è una violazione dell'etichetta e del codice del formatore, non lo dovresti fare, però se la persona è esperta se la cava. Quando lo fai con delle persone che non hanno esperienza è cattiveria pura, per me è proprio cattiveria. Invece lui proprio ha in mente Sparta, ha in mente sta roba, ti butto da una rupe e vedi se sai volare, ste robe qua, no? Che io invece trovo assolutamente controproducenti. Poi sono punti di vista, non penso di avere la verità, però secondo me per il mestiere che facciamo noi non abbiamo bisogno di questo livello qua di buttati e prova.
Non abbiamo bisogno di stronzi, si
ecco,
può dire, no?
Diciamocelo, io non lo posso dire, ma ditelo voi, siete gli host, quindi voi ve lo potete permettere.
Come no? Puoi dire quello che vuoi.
Io infatti a un certo punto ho anche detto alla capa della società: io con questo non ci lavoro più, scusatemi, ma io questa persona non ce la voglio più in aula, ok? Cioè, liberissimi, ci deve andare lui perché perfetto, io non faccio coda facilitazione, perché era proprio scorretto. Sto ritornando all'esempio che faceva Marco, non mi è mai capitata una roba così, ti dirò. Mi è capitata questa violazione seria del codice non detto dei formatori e io su quello non transigo, perché siamo insieme, stiamo lavorando, abbiamo lo stesso obiettivo, cercare di fare, che secondo me sto giochetto lo faceva per acquisire, come dire, un po' più di importanza,
un po' di credito,
esatto, sui partecipanti. Vedete, io le so le risposte, questo qua invece è uno che non è in grado. Poi non lo so, questa è la mia illazione, sapete che poi quando mi feriscono comincio a pensare il peggio, per cui magari è la mia paranoia, però per dire, il delitto c'è stato, il dolo c'è stato, e quindi io su quello poi c'ho il rancore, cioè io, per carità, ti parlo ma non ti perdono, cioè una roba, almeno chiedi scusa, siccome per lui no, ma che cosa ho detto? Mica ho detto niente, vabbè, allora crocione sopra, è l'ultima volta.
Lorenzo, su questo tema del rancore siamo allineatissimi, okay, te lo perfetto. Dico, io servo rancori dai tempi dell'elementare.
Ma che modo è?
È così, stiamo prendendo così. Questa piega, Daniele, dacci un secondo.
È così.
No, beh, in realtà il tema qui è che, come dicevamo all'inizio, no, c'è una componente anche emotiva molto forte all'interno dell'aula, e quindi è anche tutto molto amplificato, no? Le relazioni umane
sì.
Si amplificano in maniera sconvolgente, quella che c'è tra te e le persone di fronte a te, ma anche tra te e chi sta facendo formazione insieme a te, e quel voler primeggiare magari non è fatto neanche in maniera consapevole, però,
no.
Però lo senti forte in quei momenti.
Accidenti se lo senti.
Quel voler acquisire credito lo senti forte. Io so che Daniele sulla componente emotiva c'ha la sua domanda.
No, beh, io sono anti rancore, diciamo, se posso, quindi sono molto...
Tu sei un buono.
Sei ecumenico.
Allora, io sono uno stronzo, ma sono uno stronzo buono alla fine. No, invece ti volevo stuzzicare, Lorenzo, perché qua e là hai tirato fuori alcune, secondo me, pillole tecniche che mi sono piaciute tantissimo, e volevo stuzzicarti per chiederti se ne hai un'altra. Ti faccio un esempio su di me, l'hai detto anche tu, ma oggettivamente mi sono reso conto di averlo fatto sempre anch'io, soprattutto con colleghi magari con meno esperienza. La prima cosa che dico quando andiamo in aula insieme è: se vuoi dire qualcosa dilla, senza nessun tipo di problema, cioè nel senso tu ti devi sentire completamente libero in quel momento là, perché devi stare sereno sul fatto che qualunque cosa dirai, anche se non è estremamente corretta, io la sistemerò, quindi vai sereno, no? Le altre due cose che hai detto che mi sono piaciute tanto: la risposta che dovete dare è sì, quindi qualunque cosa l'altra persona dica, comunque sì, e che è molto teatrale come approccio, mi piace molto. E l'altra cosa che mi era piaciuta tanto è esserci. Tu non hai utilizzato il verbo parafrasare, però per certi aspetti l'hai fatto capire, cioè nel momento in cui io faccio il debrief di qualcosa, solo se veramente mi hai ascoltato, eri presente, c'eri con la testa, col cervello, allora puoi aggiungere un pezzettino che fa acquisire a me valore rispetto a quello che ho detto e aggiunge te come parte di questo bel gioco, no? Quindi alcune veramente pillole molto tecniche su come si sta insieme in aula. Ti viene in mente qualcos'altro che, se fatto, effettivamente fa tutto funzionare meglio?
Adesso se lo dico, i miei colleghi, se sentiranno sta cosa, vabbè, si metteranno a ridere. Io ho una particolarità, diciamo, che è il rispetto dei tempi. Io sono partito, i miei grandi maestri, Quaglino era uno che rispettava i tempi, ma tutte le altre persone senior a cui ho fatto da assistente, portaborsa, chiamiamolo così, erano molto rilassati sui tempi. Però io ho riscontrato negli anni che quelli che sono rilassati sui tempi sono rilassati perché gli piace ascoltare il suono della loro voce. Per cui si prendono sti tempi perché, ma sì, parliamo, tanto il discorso va lì. Calma. Se i partecipanti parlano di più, sì, ma se sei tu che sei in ritardo su quello che ci avevi da dire, l'effetto, perché poi il bello di fare il portaborse è che tu sei lì e vedi la reazione degli altri. E sì, per un paio di persone che si innamorano, perché poi a teatro appunto c'è anche l'innamoramento per il protagonista, quindi un po' di gruppi li trovi sempre. Il grosso dell'aula vede lì, ma cazzo, dobbiamo finire, dobbiamo andare a casa, abbiamo altro da fare,
per favore.
E questi se la raccontano, per cui una cosa che secondo me però è veramente personale, se lo chiedete ai miei colleghi diretti probabilmente vi diranno che esagero, che non è così, è il rispetto dei tempi. E in due questa cosa ti dà anche ritmo, perché io un po', se c'è una cosa, io non interrompo mai, non contraddico mai, ma faccio spesso attenzione, i tempi, taglia, 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 perché alcuni colleghi s'allargano, perché
strabordano, diciamo,
strabordano, che non è neanche male se stanno seguendo gli altri, ma se stanno facendo il monologo ma devo finire? No, non devi finire, perché poi anche questa cosa qui, no, cioè non è un'aula universitaria, noi siamo lì tendenzialmente per stimolare la riflessione, l'acquisizione di strategie comportamentali, soprattutto una capacità critica di capire quando si fanno cose e non altre. Quindi se anche non finisci la spiegazione del concetto di fiducia, va bene lo stesso, ok? Va bene lo stesso. Se non enumeri tutte le cose che sai, va bene lo stesso. Pazienza. E alle volte, se invece c'è qualcuno nell'aula che straborda, e lo tagli, perché gli altri sono lì che stanno fumando. Cioè il tempo io me lo sento proprio addosso, è una cosa che per me lo sento proprio ticchettare nella testa l'orologio, e siccome so che l'attenzione delle persone è limitata, dice, ma poi guarda, sono interessati, sì, sì, ma è un attimo che quell'interesse, tu debordi un po', boom, crolla, e tutta questa meraviglia improvvisamente poi diventa, sì, però è stato lungo. Allora, su sta roba io preferisco dire un po' di meno, preferisco lasciarli con un po' di appetito, ma perché non potevamo farlo più lungo? È bellissimo quando nei feedback di un corso ti dicono è stato troppo poco, perfetto, lo facciamo più lungo la prossima volta, però ce l'hanno detto loro. Preferisco farmelo dire che rischiare di... vabbè.
Che imporlo, fondamentalmente.
Sì, sì, ma perché poi, torno a dire, c'è il problema del narcisismo. Allora, è il demone del formatore il narcisismo, perché tu hai lì, se sei bravo, se ti seguono, hai in pugno ste persone, cioè, lo vedi che ce l'hai in pugno, allora ogni tanto c'è qualcuno che un po' si esalta. Calma, calma, non è quello l'obiettivo, perché il nostro obiettivo, questo è quello che dicevo al giovane collega di qui sopra, perché invece per lui era importantissimo, proprio a lui piaceva il palcoscenico, no? Proprio, infatti ho detto, ma perché non fai il commerciale? Guarda che secondo me sei più bravo a fare il commerciale, comunque non così cattivo, non glielo ho detto.
Sì, ma infatti è troppo, c'è un cattivismo di questa puntata che...
Che piace. Personalmente
piace a te,
no, però io gli ho detto, ricordati, non sei lì per farti piacere, sei lì per aiutarli.
Questo sì,
questo è il problema, questo è il narcisismo, e quello è il narcisismo, ok? Quindi non gli ho mai detto è meglio per te il commerciale, però gli ho detto tante volte stai attento perché ti piaci troppo, che non è sbagliato piacersi mentre si parla, ma tu lo fai troppo, lascia stare. Perché l'altro poi problema è che qualunque domanda lui tirava una risposta, anche a caso, e lì invece sono andato duro, cioè, ma tu sei fuori, cioè, tu non puoi di ste cose, perché ovviamente non in aula, però hai detto, ma mi ha fatto la domanda, e tu, come ogni serio formatore, se non hai la risposta, gli dici, non ho la risposta, me la vado a cercare per la prossima volta, non ti so rispondere, perché poi inventava di sana pianta delle cose agghiaccianti. Ho detto, se tu la prossima
io voglio cofacilitare con te, Lorenzo, te lo dico, voglio cofacilitare con te perché mi voglio prendere dei feedback molto importanti.
Io voglio venire a sentire i feedback, invece voglio essere lì con i popcorn.
Vuoi vederti la cattiveria? Eh sì, faccio il cattivo, poi non sono mai così cattivo, alla fine sfumo sempre, anche perché se potessi dire al naturale quello che penso alle volte non mi parlerebbe più nessuno.
Meglio di no, meglio di no, Lorenzo, dopo questa chiacchierata meglio di no.
Ma il feedback è un regalo, Daniele. Benissimo. Cioè, quando Lorenzo arriva da te e ti dice vai a fare il commerciale, ti sta facendo un regalo gigantesco.
Ma non gliel'ho mai detto, poverino, l'ho pensato pesantemente, quello sì, però non gliel'ho mai detto. Non gliel'ho mai detto.
Non lo so se non l'ha mai detto, voglio rimanere nel dubbio. No, io invece vi dico così per stemperare, per dirvi chi sono io, è che ultimamente mi sono tolto sulle video call l'immagine di me stesso.
Ah.
E così evito di guardarmi. Questo è per quanto, questo è il livello di narcisismo al quale siamo arrivati e col quale devo combattere. No, però sui tempi sono d'accordo con te, hai detto una cosa secondo me sacrosanta, che è quella del va bene allungarsi se si allungano loro. Anche lì nei limiti, nel senso che ti capita di tagliare il partecipante, perché se straborda, straborda per tutti, quindi siamo tutti nella stessa barca, no? Quindi non c'è uno che può fare quello che vuole, però diciamo che sui tempi invece sono molto con te, non forse ai livelli tuoi, nel senso non nel nazismo dei tempi, ma...
Io non mi definisco così, mi definisco asburgico.
Hai capito.
La stempero un po', perché è brutto, sì, che poi i teutoni, avendo lavorato in Germania, avendo lavorato zone appunto anche scandinave, tutto sto mito della puntualità dei popoli germanici, ma è veramente uno stereotipo, ve lo posso dire, proprio uno stereotipo. Per esempio gli svizzeri, cioè, è assolutamente follia, è come dire che gli italiani pizza margherita, cioè queste robe qua, non è vero per niente. Quelli veramente, se devo dire, che mi hanno sconcertato sono gli americani, gli statunitensi, perché loro se inizi alle 9 tu ti presenti alle 8:55, perché alle 9 si comincia a parlare, quindi l'idea è se la riunione parte alle 9 tu devi essere lì almeno 2-3 minuti prima, perché alle 9 si parte, non è alle 9 ciao come stai, no, quella roba fai prima, non è che non la fanno.
E là si vede il cambio culturale vero.
Beh,
sì. Non siamo più in Europa, siamo da un'altra parte,
assolutamente no, invece in Europa siamo tutti, poi figurati il sud della Germania dove ho lavorato io per lo più, sono assolutamente italiani, possono dire quello che gli pare ma secondo me si assomigliano più Monaco e Roma che Monaco e Francoforte, con buona pace dei tedeschi, cioè...
Esatto, con buona pace di Monaco, perché secondo me se lo dici a Monaco non sono contenti.
Che si arrabbiano, ma c'hanno poco da arrabbiarsi, cioè.
Sì, è un tema di accettazione.
Però questo è un feedback che non daremo, questo è un regalo che non facciamo.
Bravi, non lo date, questo è uno squisito boccone di sciovinismo così, gratis.
No, non andremo a Monaco a urlare, siete sotto sotto, siete dei poveri italiani.
Sotto sotto siete come noi, no, anche perché a proposito di quanto sono cattivo, mi ricordo questa aula per una famosa fabbrica di automobili italiane che aveva uno stabilimento nella regione in cui dovevamo cominciare alle 9 e ho cominciato alle 9:20 e io non ce l'ho fatta, perché lo so, non lo dovevo fare, non è stato un grande momento, però vi ammetto questa debolezza ce l'ho avuta, gli ho fatto la battuta. Allora, benvenuti, eccetera, facciamo. E cominciamo dicendo subito che mi avete rovinato uno splendido stereotipo. Questi mi guardano. Sapete, ero qui in Germania, io sono arrivato mezz'ora prima per scattare e abbiamo iniziato alle 9:20. Ho letto letteralmente lo shock culturale. Uno, quello che tra l'altro è arrivato alle 9:20, l'ultimo, si è fermato dopo l'aula per spiegarmi che i suoi colleghi italiani sono peggio di lui.
Molto bello.
Per carità.
Certo, certo, certamente.
Questo non è un bel esempio, chiaramente non è uno dei miei momenti migliori, però ve lo dico, ogni tanto una piccolissima soddisfazione uno ogni tanto se le toglie.
Marco, vado col Matador o entri tu?
Sì, perché sennò io continuerei a chiedere a Lorenzo momenti in cui ha trattato male qualcuno. Se vogliamo che un minimo.
Infatti fermiamoci, diamo un senso al simbolo che ci contraddistingue, che è il toro, e chiediamo un po' l'ultima domanda, la penultima anzi, che è quella del matador, con un gancio che ci hai dato tu poco fa, nel senso che tu ci hai parlato della top 5, top 5 dei peggiori partecipanti. Il matador è molto semplice, cioè c'è una persona, una cosa, qualcosa che sembra fatta apposta per uccidere quello che vuoi fare, per uccidere in questo caso la cofacilitazione e quindi il buon successo dell'aula.
Allora, la cofacilitazione in specifico secondo me non ha un nemico. La facilitazione in generale, ecco, una cosa che ho imparato, che all'inizio pensavo fosse l'aggressivo, o quelli bravi lo chiamano il controdipendente, cioè quello che è lì per dire sei un cretino, per dimostrare all'aula che sei un cretino, pensavo che fosse il peggio del peggio. Invece negli anni ho capito che il peggiore, cioè quello che veramente t'ammazza, è l'ameba, cioè quello lì che non è interessato, non vuole partecipare, non è che urla, che ti strepita, sta lì, occupa spazio, perché quella roba lì in realtà a livello energetico t'ammazza l'aula,
consuma ossigeno,
ma è come una specie di buco di energia, è come un buco nero che prende l'energia degli altri, perché tu dai dei rimandi, li fai anche doppi, fai il passaggio di palla col cofacilitatore, gli lanci la palla e la palla cade, cioè quella roba tristissima quando vedi che la palla cade.
È vero.
Quello, per fortuna, non ce ne sono tanti, ci sono molto più controdipendenti, ma negli anni ho imparato ad apprezzarli, perché quello arrabbiato è pieno di energia, e finché c'è l'energia, in qualche modo tu questa energia la puoi usare, gli dai un ruolo, è bellissimo la prima volta che gli dai ragione, ci resta male perché, ma come mi dai ragione? Eh sì, perché stai dicendo una cosa che ha senso. Allora già un po' quelli si possono gestire, non dico che sia facile, però impari a gestirli. Quello che è lì, che non ha nessuna voglia, che non partecipa, che non fa, quello è veramente difficile, perché non hai veramente ami, perché con gli altri, con le altre persone, ma anche il prolisso, il primo della classe, cioè ci abbiamo tutti in testa le nostre categorizzazioni frutto dell'esperienza,
come no?
Quello lì è il più difficile, proprio il cinico, il disincantato, l'annoiato, quello...
Io qua non ci dovevo stare.
Esatto, è talmente superiore che neanche si arrabbia, non neanche si incazza con te, cavolo, almeno incazzati, cioè non lo so, fai qualcosa,
facciamola finita con questa cosa e basta.
Sì, invece quella roba lì proprio mi uccide. Quella roba lì, quando c'è, sono le aule veramente difficili, quelle sono veramente,
se poi ce n'è più di uno è proprio conclusa totalmente.
Ah, lì vabbè, è un dramma, lì a quel punto
passi la palla al tuo co-facilitatore, a quel punto,
ma ce la passiamo in continuo cercando di buttarla su, dici perché stai male, cioè diventa un po' una sessione di counseling, no? Qual è il tuo problema? Perché qualcosa dicono, perché poi se si possono lamentare, il diritto di mugugno è uno dei piaceri, sono due droghe, una è la vanità, la droga naturale, perché quella è fantastica, ce l'hai sempre, non la paghi, però dà assuefazione da morire. La vanità è una roba che si autoalimenta alla grandissima, e poi lamentarsi. Poi alcune culture sono più portate di altre, però in organizzazione...
Io sono ligure.
Perfetto. Cioè il diritto di mugugno, lo sai che è uno dei primi documenti storici, è il contratto collettivo dei marinai della Repubblica di Genova.
Ma certo.
Dove c'è il famoso diritto di mugugno.
Ma certo.
Cioè era un diritto sancito dal contratto. Noi ti paghiamo poco, se fai delle cose ti meniamo, ti distruggiamo, devi fare queste, ma ti puoi lamentare quanto vuoi. Non sarai mai punito per la lamentazione. E quindi c'è questa roba che comunque non è solo ligure, secondo me è proprio transnazionale.
Vai tranquillo.
Però loro sono bravi.
quello poi c'è la professionalità, cioè il talento che attraverso la pratica diventa perfezione.
La pratica continua. Lorenzo, ci hai parlato di una quantità di cose e hai fatto una serie di ramificazioni in quello che ci hai raccontato, incredibile. Siamo partendo dal teatro, dall'improvvisazione teatrale. Dirsi sempre di sì. Abbiamo parlato di energia, di essere generosi, dei giovani colleghi e degli stronzi,
sì.
Usando un termine tecnico che probabilmente si trova nei libri di Quaglino.
Sicuro.
Abbiamo parlato di solidarietà corporativa e di questa sorta di insieme di regole non scritte dei formatori, che tra l'altro, Daniele, secondo me potrebbe essere un'idea che potremmo invece scrivere.
Ah, bella idea.
Le regole non scritte dei formatori, il patto di aula, la bellezza di mettere insieme due punti di vista, due stili diversi. E poi abbiamo parlato molto di feedback, moltissimo di feedback, di andare a fare il commerciale in qualche modo. Ci hai citato le amebe e poi concludiamo con, secondo me, il punto più alto, il diritto di mugugno. Quindi grazie mille per questa carrellata meravigliosa di racconti che ci hai fatto e dell'esperienza incredibile che sei riuscito a portare a Formatori Podcast. Prima di lasciarti andare, Daniele ha l'ultima domanda per te,
che è banalmente: dove ti trova chi ti vuole cercare?
Altrettanto banalmente, solo su LinkedIn, perché per fortuna al momento ho sempre lavorato molto per passaparola, non si dovrebbe fare in quest'epoca, lo so, però su LinkedIn ci sono e ci sono tutte le esperienze che ho fatto.
Vivi e lotti con noi su LinkedIn.
Chiunque voglia contattarmi mi trova lì, esattamente.
Grazie Lorenzo.
Grazie Lorenzo, grazie mille.
Grazie a voi.
Formatori è un podcast ideato e condotto da Daniele Cursi con la prestigiosa collaborazione di Marco Vianello.